When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino passerà in rassegna alcuni termini nati come offensivi e poi accettati comunemente, e altri termini nati come inoffensivi e poi divenuti politically incorrect. Esamineremo l'etimologia, il contesto, le ripercussioni di quelli più assurdi. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci, live anche questa domenica mattina su parolacce astronomiche, quindi questo è un video un po' più goliardico, insomma su 5 più 1 termini che o nascono come insultanti e sono diventati mainstream, oppure nascevano tranquilli, innocui e sono diventati politically incorrect. Ci saranno anche più deviazioni nella fantascienza e nel goliardico, appunto, ma insomma, però le parole le conoscete tutti, adesso le vedremo. Salutiamo prima di partire Lorenzo, Francesco e Vince, Jack O'Lantern, e ovviamente grazie a chi ci ascolta anche senza appalesarsi, ciao Fabrizio, e chi ci ascolta offline, perché ovviamente questa rimane per i posteri finché YouTube non fallirà. Allora, vediamo un po' le parolacce astronomiche in ordine più o meno temporale, ossia in ordine più o meno di come sono venute fuori. Tra l'altro io ho fatto la freccia del mouse più grande, in realtà è venuta più piccola, cioè si vede sullo schermo, si vede più grande, ma qui si vede piccola, pazienza. Salutiamo anche Fabrizio e Demolex e partiamo con Urano. Allora, Urano è il terzultimo, settimo pianeta del Sistema Solare, scoperto da Herschel nel 1781. Lui in realtà lo identificò originariamente come una cometa, e qui dice report di una cometa che ho osservato. E, perché ovviamente la vedeva muoversi, in realtà era stato osservato più volte da vari astronomi muoversi nel cielo, e però non era stato mai identificato come pianeta. Ce n'era uno di questi che l'aveva in realtà si era perso i dati, l'aveva scritti sulla fattura per comprare la cifra, perché siamo nel 700. Alla fine comunque si rende conto che è un pianeta, e questo creò parecchio scompiglio, perché fino a Saturno Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove e Saturno, non ha sempre scordato nessuno, e finiva là. Erano quelli lì, era quello, ovviamente le stelle fisse erano andate da tempo, ma insomma erano quelli i pianeti. Scoprire un altro pianeta rivoluzionò l'idea, e infatti poi suggerì di cercare altri pianeti, e quindi poi dopo Urano, Nettuno e Plutone. Comunque sia, lui disse, va bene, facciamo così, chiamiamola di un nome a caso, la stella di Giorgio III, è il re della Gran Bretagna, Regno Unito, ci sono 50.000 sottigliezze. Ovviamente ai francesi questa cosa non è che stava tanto molto bene, e Jérôme Lalande disse, ma perché non lo chiamiamo Herschel? Così magari se ci lo diamo in onore del nome dello scopritore, lo scopritore è d'accordo, e evitiamo di chiamarlo col nome di un re più o meno nemico. E infatti il simbolo spesso di Urano è questa H con... Ah no, si vede grande, no, piccolo. Questa H con il pianeta sotto, l'H di Herschel col pianeta sotto. Questa qui è le osservazioni, appunto, di questo articolo, si trova online su Store, e quindi fondamentalmente andò tutto bene. Il punto è che la stella di Giorgio non poteva essere accettata, Jérôme Lalande, tra l'altro, è questo qua. Allora vi faccio un quiz, intanto che parliamo, a chi secondo voi, a un attore e quindi a una fiction, assomiglia Joseph Jérôme Le Français de Lalande? È nato nel 1732, è morto nel 1807, appunto francese e che propose di chiamarlo in onore di Herschel. Intanto che vi rispondete, se volete rispondere, vi saluto anche Rosa e Alessandro Bitetto. E vediamo un po' se compare qualche nome, se no ve lo faccio vedere. Secondo me questo è identico a Mark Margolis, che era Hector Salamanca in Breaking Bad. William Defoe, ah, anche sì, in effetti, dice Umamaldi e Catallo, saluta, salve. Secondo me è Mark Margolis di Breaking Bad. Tra l'altro, vabbè, lui è un grandissimo attore, tra l'altro è scomparso pochi mesi fa, nell'agosto 2023, ha fatto anche una parte in Star Trek, come in Next Generation, e poi anche, e tra l'altro è padre di un attore che ha fatto Morgan Margolis, questo è montato male, che compare in varie puntate di Star Trek, che ha sposato un'altra, che anche lei è attrice, che compare in Star Trek. Quindi tutta la dinastia di Hector Salamanca, dice anche Utarelle, sta anche in vari episodi di Star Trek come guest actor. Torniamo ai pianeti, e nel frattempo Le Verrier scopre Nettuno usando solo la matematica, cioè lui vedeva le perturbazioni dell'orbita di Urano e dei pianeti esterni, si fece tutti i conti, potete immaginare che potesse farsi questi conti nell'inizio dell'Ottocento, e disse: ci deve stare un pianeta qua. La predizione fu corretta, trovarono Nettuno, non si chiamò Nettuno all'inizio, tanto più che lui propose al figlio di Herschel di chiamare il pianeta di suo padre, appunto, Herschel, e quello suo, scoperto da Le Verrier, Le Verrier. E il figlio disse: no, assolutamente no, non devono essere nomi non personali, e così via. Vabbè, vari dibattiti, eccetera, eccetera. Alla fine vinse Bode, che disse di chiamarlo Urano. Ora, perché è controverso? Perché in italiano Urano non c'è nessun problema, ma Uranus in inglese ovviamente può essere interpretato, ci sono infinite battute dai Simpson, così via, perché appunto sembra il tuano, Uranus, e quindi non buono, ma comunque accettato. Però bisogna stare attenti quando si fanno queste battute, soprattutto non su YouTube, ma soprattutto in un contesto di accademico, perché c'era una sala che mi sono perso, perché ci sono stati vari professori del Hong Kong e così via che dissero che appunto finirono nei guai per usare questo termine e fare riferimenti alla parte appunto anatomica. Tra l'altro questo è una parolaccia soprattutto nella lingua inglese, in realtà nelle lingue francese e italiana questa cosa qui non c'è assolutamente, così come il castello nel cielo, l'aputa, in giapponese non c'è nessun problema, in italiano non c'è nessun problema, ma in spagnolo la puta, appunto, anche lì vuol dire un'altra cosa. 2. Big Bang. Il Big Bang, vabbè, Einstein scrive le equazioni di relatività generale, ci hanno varie soluzioni. Per motivi fisici, ma anche religiosi, sia Einstein che tutta una serie di cosmologi, tra cui Hoyle, disse: ma l'universo secondo noi dovrebbe essere esistito da sempre. Alessandro Bitetto cita anche Uruguay, che sarebbe Uruguay. Tutte cose che trovate in televisione adesso non si potrebbero mai neanche lontanamente sognare. La cosmologia al tempo, appunto, c'erano le equazioni, poteva essere aggiunta una costante cosmologica, che poi Einstein chiamò il più grande errore della sua vita, perché essenzialmente per motivi o religiosi o atei si pensava che l'universo doveva essere esistito da sempre e sarebbe esistito per sempre. In realtà viene Lemaître e tutta un'altra serie di cosmologi. Lemaître era anche un sacerdote e cattolico, però lì quando faceva i conti la grangiana è quella, è il campo di Einstein, quello è, disse: guardate che la soluzione potrebbe andare e ha una singolarità, ha un inizio ben preciso. Questo spiegherebbe, disse sempre Lemaître, l'espansione di Hubble, il fatto che le galassie si allontanano, abbiamo fatto vari video su questo, l'espansione di Hubble tornerebbe tutto. Tra l'altro questo appunto fu un dibattito, perché appunto tra tutti questi, soprattutto Hoyle, disse: no, assolutamente no, questa cosa qui creò lui, no, il termine Big Bang, come dire il grande botto, il trick and track, eccetera eccetera, e lo pubblicizzò in maniera dispregiativa nel 48-49, non è chiaro che anno, a un programma della BBC Radio. Questo qui è lo script preso da questo sito web, in cui lui va lì e lo potete immaginare che parla nel più British style possibile, con l'accento che neanche i reali d'Inghilterra riuscirebbero quindi immaginate, io non ci provo neanche a farne l'imitazione, e appunto però il risultato è sbagliato, perché lui era un promulgatore della cosmologia steady state, ossia che la materia si forma continuamente. In realtà poi vediamo che è l'energia che si forma continuamente, con un altro problema. Comunque all'epoca la problematica che lui pone è corretta, anche se la soluzione a cui lui arriva è errata e appunto crea Big Bang in maniera dispregiativa. Adesso arriviamo alla questione di applicare i test osservazionali di osservazione alle teorie precedenti. Queste teorie erano basate sull'ipotesi che tutta la materia dell'universo era creata in un Big Bang, appunto lui dice questa qui è dispregiativa, in un particolare tempo nel passato remoto. Notate che si riferisce al tempo e non allo spazio, perché ovviamente lo spazio era la singolarità. Viene fuori che in un rispetto o un altro, cioè in un caso o nell'altro, tutte queste teorie però sono in conflitto con le richieste osservazionali osservative. In realtà non è vero, in realtà adesso torna tutto, anzi ci sono vari problemi, ma insomma il Big Bang è accettato da tutti da decenni e con un'intensità che può essere ignorata. Gli investigatori di questo problema sono come una serie di scalatori che cercano di raggiungere un picco non mai raggiunto. Prima sembrava che questa difficoltà era decidere tra quali strade prendere, tutte le quali potevano essere promettenti, ma adesso troviamo queste strade sono tutti precipizi. È tutto corretto, deve essere trovata una nuova via, e quello che adesso discuto, quella mia, cioè di Hoyle, che però era sbagliata. Quindi di nuovo lui crea il termine Big Bang, è un termine dispregiativo, però la descrizione del processo fisico, del processo di investigazione fisica è corretto. Poi lui si dovette ricredere di fronte alla marea di dati sperimentali che sarebbero giunti. Ricordiamoci, qui siamo nel 48-49, parliamo di 3 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi insomma era assolutamente possibile. Tra l'altro lui era noto per avere tutta una serie di posizioni abbastanza particolari. Ad esempio, lui non era assolutamente d'accordo con la teoria di Darwin. Secondo lui, dice, no, questa teoria della panspermia viene da particelle di polviscolo interstellare. In realtà sposterebbe solo il problema della teoria di Darwin, ma comunque sia e tra l'altro poi sembra che su questo la parte di origine interstellare potrebbe essere vera, anche se appunto non risolve il problema e c'è comunque l'evoluzione che lui appunto non considerava vera. Però si ritrova anche in moltissimi suoi lavori di fantascienza. Lui, oltre ad essere un grandissimo cosmologo, appunto a parte questi errori, fece una serie di lavori di fantascienza, tra cui anche di ottimo livello. A Come Andromeda è quello più famoso, da noi è più famoso la versione del 71, che è un remake italiano. In realtà 10 anni prima l'avevano fatta nella versione della BBC, e appunto anche qui alieni che vengono sulla Terra, e perché appunto rivelano questo segnale radio da un'altra galassia e costruiscono il computer e poi scoprono, fanno cose, non faccio lo spoiler, ma questa è una lista della sua bibliografia solo della fantascienza. Un altro dei suoi molto molto interessanti è La Nuvola Nera, in cui appunto anche qua è molto interessante, perché l'ipotesi è che arriva questa nuvola di gas interstellare che è intelligente e si stupisce la nuvola di trovare una forma di vita senziente su un pianeta, e dice, ma come fate, avete fatto evolvervi sulla Terra, siete pazzi, ma com'è possibile, siete pazzi. E ci sono tanti, c'è anche una continuazione con John Elliott di Andromeda e così via. Quindi grandissimo cosmologo, nonostante la debacle appunto di Darwin e del Big Bang, anche se poi la parte della continua creazione non di materia ma di energia c'è, perché poi la costante cosmologica ricircerà fuori, ma la facciamo in un'altra puntata, ricircerà fuori, solo quello che si crea, quella che viene detta energia oscura, non si ha la più pallidissimerrima idea di che cosa voglia dire. Comunque sia, appunto, facciamo un'altra volta, però Big Bang viene croniato come dispregiativo e invece viene fuori che viene usato oramai in funzione dei termini scientifici più comuni. Veniamo ora al buco nero, black hole. Vabbè, anche qua abbiamo fatto tutta la serie sui buchi neri, però anche questa nasce non come dispregiativa, ma con tutta una serie di problemi. In generale si dice che Wheeler, John Archibald Wheeler, che conia il termine buco nero negli anni nel 67, c'è questo suo libro molto bello, Geoni, Black Hole e Spuma Quantica, Una vita nella fisica, anche qua racconta tutte le sue avventure, molto interessante. Lui dice, a un certo punto decido di essere casual col termine black hole e lo butto qui e lì quando faccio i seminari e nelle espressioni scritte, come se fosse un termine familiare. Would it catch on? Avrebbe poi colto? Sì, prese, e poi dopo oramai, e questo forse se la gioca con Big Bang, come parola più comune. Il perfetto assorbitore, lui dice che in analogia anche al black body, al corpo nero, perché quello è un perfetto assorbitore di luce e rimettitore. Ovviamente il buco nero assorbe solo, non rimette niente, cade tutto e così via. Dopodiché, di tutti, Feynman, che era uno abbastanza easygoing, dice: no, il tuo linguaggio, ma probabilmente lo prendeva in giro, il tuo linguaggio non è appropriato per una compagnia educata. Lui dice: ah no, in realtà lo chiamo osceno. Lui disse: io cercai di il mio tentativo era di ridurre al minimo la semplicità incredibile del buco nero, dicendo che non ha peli, non ha capelli, e anche lì tutte le interpretazioni ovviamente sono varie, anche se in realtà loro pensavano a non capelli, a gente calva più che altro. Però l'origine in realtà risale a prima. Hong Yu-Chiu attribuì il termine a Robert Dick, che aveva cominciato a parlarne, a chiamare in questo termine 60-61, perché si riferiva al buco nero di Calcutta, che era una prigione terribile in cui gli inglesi dominatori piazzavano tutti i dissidenti, i criminali appunto a Calcutta, e poi viene utilizzata appunto anche come carcere. Appunto, il termine risale a Hickey nel 1808-1810 e ancora 1860 Spencer nell'educazione intellettuale, morale e fisica lo parla tranquillamente. Dice Utarelli: la definizione è così antica, non ho mai prestato attenzione, ma in realtà non ci si pensa più, perché oramai ha vinto su qualunque interpretazione negativa. Però in francese lì c'è stata più resistenza a usarla, perché lì era invece più ovvio il doppio senso, era appunto l'anus di Uranus, e quindi per un po' si cercò di utilizzare altri termini, ma alla fine poi stravinse il buco nero. Però c'è da dire che non è chiaro chi è che coniò il termine. Appunto, c'è questo articolo su Science News che se non altro definisce la prima comparsa in testo scritto è dovuta a Anne Ewing nel 64, che appunto su un Science Newsletter del 18 gennaio del 1964, quindi esattamente quanti sono? 60 anni fa, in due o tre giorni, cita questi buchi neri nello spazio, queste stelle densamente impacchettate, dying, morenti, in realtà sono belle che morte, e appunto possono determinare come la materia si comporta quando è inclusa nel suo campo gravitazionale. Quindi in realtà il problema dal punto di vista storico è ancora aperto. E come dicevo prima, in realtà ci mise un po' a entrare nell'immaginario collettivo, ancora Spazio 1999, nella puntata del buco nero del 1973, usa il termine sole nero. E appunto qui c'è Victor che parla con John Connick, ha un'idea di quello che succederà nel sole nero, dice: qualunque cosa succede è interessante, in realtà se ci cadi muori, non è che poi si può essere pure un wormhole, ma direi che in linea di massa viene schiacciato, cosa di come muori è discussione, ma che muori è sicuro. Già nel 79 però la Disney, quando faceva Tron e così via, fa The Black Hole, un ottimo film, tra l'altro ancora più o meno regge per le famiglie, ma insomma in cui c'è la problematica della singolarità, e nella novelizzazione di Alan Dean Foster compare anche la questione del wormhole. Quindi oramai era accettata, oramai appunto è il termine più comune. Però appunto bisogna fare attenzione anche in questo caso, come Urano, a riferirsi alla parte storica, perché appunto un professore di fisica, questo è del 2030, viene criticato perché fa riferimento alla parte, non torni a raccontarlo dal buco nero, appunto alla parte storica e al fatto che soprattutto in francese veniva considerato in maniera più negativa. Infatti la traduzione di un buco nero non ha capelli è così oscena che, dice Kip Thorne, e nella scienza di Interstellar, questa è una quota da Kip Thorne, che gli editori francesi avevano resistito il più possibile, ma ovviamente è entrata nell'immaginario collettivo, e quindi la parte negativa oscena è andata sparendo, come anche nel termine Big Bang. Veniamo ora al contrario, 4, la nebulosa degli Eskimo, l'Eskimo Nebula, la nebulosa degli Eschimesi, nota anche come la nebulosa a faccia di clown, la nebulosa del leone o Cladio 39. Anche questa scoperta da Herschel, che quindi in questa personalissima classifica stravince con ben due entries, è qui vicino, è nella nostra galassia, 2870 anni luce dalla Terra. La chiamata come nebulosa eschimese perché può essere questa è l'onda d'urto in falsi colori, questa a destra è Hubble e a sinistra è un telescopio da Terra, e quindi sono falsi colori, ma insomma si vede molto bene l'onda d'urto della supernova che ha mandato gas interstellare. Qui tra l'altro c'è accelerazione di raggi cosmici, si vedono proprio gli anelli dello shock, che poi viene ripresa anche in vari film di fantascienza, a cominciare da Star Trek 6, che è la Praxis Moon Explosion, e poi ricopiata anche nella terribile riedizione di Guerre Stellari Episode 4 dell'esplosione della Morte Nera. Comunque sia, si chiama Eskimo perché ricordava vagamente il cappuccio un po' alla Kennedy di South Park, con una faccia al centro, oppure un clown con la faccia dipinta e i capelli molto, in questo caso molto lunghi, oppure anche un leone potrebbe ricordare. Ovviamente questo termine qua, il termine eschimese, viene considerato un termine abbastanza negativo, anche se è molto dibattuto, insomma si adotta il termine Inuit, come lo vediamo tra pochissimo. E quindi nel 2020, l'11 agosto 2020, il working group per i nomi delle stelle, cioè c'è un working group che giustamente, perché deve dare i nomi alle stelle, ha detto va bene, spegniamo, non usiamo più i tre nomignoli che venivano considerati come offensivi: Eskimo Nebula, Clownfish Nebula e Clownfish Nebula. E strongly recommended che la nebulosa deve essere chiamata solo dal suo nome NGC, New General Catalog, non mi ricordo il numero. Quindi va correttissimo, perché appunto in generale gli Inuit del Canada e della Groenlandia considerano il termine Eskimo peggiorativo, perché era originariamente, si riteneva che il termine venisse da, come etimologia, colui che mangia carne cruda. In realtà poi altre studiosi ritengono che il termine in realtà viene da una parola della tribù degli Ojibwa, che vuol dire le scarpe da neve fatte a forma di rete. Comunque è molto dibattuto, ma insomma questo è un termine che non si può utilizzare, anche se c'è da dire che nel caso dell'Alaska e della Siberia non è considerato peggiorativo, perché la parola Inuit non esiste nelle tribù, nei linguaggi Yupik e Nuplat, quindi è ancora dibattuto. Ma insomma, la nebulosa Eskimo, il termine Eskimo non si può utilizzare, e fino a qua ci posso anche stare. Dove trovo perché non si può utilizzare la nebulosa faccia di clown o la clown face nebula, quando poi c'è il clown It, che semmai Tim Curry o quell'altro, Tim Curry è quello storico di Rogue Show che ha fatto It nella prima traslitterazione, ma in generale il clown non è che è offensivo, se c'è la faccia da clown e se è un clown, e se c'è una nebulosa non si offende la nebulosa, non credo che si offendano i clown, semmai si sono più offesi, o comunque hanno più portato più perplessità al fatto che dal libro It di Stephen King in poi i clown sono percepiti come maligni, malvagi e così via, quindi certo, incontri questo per strada, scappi, se poi incontri anche nelle fognature, scapperei pure io, ma comunque sì, Tim Curry, grandissimo. Quinto, le galassie dei gemelli siamesi, NGC qui il numero ce l'ho messo, 45667 e 4568, sono queste due galassie nel cluster di galassie della Vergine, è studiatissimo tra l'altro, perché appunto è quello che ha fatto vedere che c'era materia oscura e così via. Quest'altra non c'entra niente, sono queste due perché sono appunto appiccicate. Adesso il termine corretto è conjoined. Il termine siamese nasce non in termine dispregiativo, ma un termine storico, perché in realtà i primi, quelli appunto che si chiamano gemelli conjoined, non saprei come dirlo in italiano, Chang e Neng Bunker erano di origine del Siam, appunto l'attuale Thailandia, nel 1800, si trasferivano negli Stati Uniti, venivano utilizzati come fenomeni da baraccone, però in realtà poi riuscivano ad accumulare una discreta fortuna e diventare poi dei proprietari terrieri nel 1800 nella North Carolina, fino ad avere gli schiavi, tra l'altro. Appunto questa foto forse non gli rende giustizia, questo dipinto qua rende maggiore giustizia a questi gemelli, che poi vissero una vita molto lunga e appunto fruitful, sia in termini economici che di famiglia, perché avevano non so se 20 mogli, queste sono tutte mogli e discendenti, e alcuni dei primi schiavi della loro piantagione. Quindi il termine nasce da termine di gemelli siamesi, appunto adesso il termine più corretto è conjoined, che appunto non saprei come tradurre in italiano, se qualcuno me lo scrive nel frattempo, E quindi effettivamente designare tutti come siamesi viene peggiorativa, e quindi questa qui non si può più utilizzare. Giusto anche questo, il bonus come sesto, ultimature 486958 Arrokoth, poi gli è stato dato il nome degli indiani d'America a Arrokoth, perché ultimature non si può usare. Ultimature non si può usare perché la NASA, perché se sono comunque sono dei titoli che sembrano veramente presi dalla fantascienza, oppure da come si chiama quello dei nazisti sulla luna, che hanno fatto i finlandesi. C'è un film super trascissimo con la base dei nazisti dietro sulla faccia lontana della luna. La NASA rinomina un corpo celeste dopo la controversia nazista sul nome precedente, che veramente sembra una barzelletta. Comunque sia, questo qui è un oggetto... Iron Sky, grande Alessandro, Iron Sky. Vedetelo, è super trash, ma ce ne sono due, se non sbaglio. Quello che balla al centro della Terra, cava, ovviamente, dove c'è Hitler col dinosauro. E questi qui sono due corpi che più o meno si sono uniti. Sono questi planetoidi lontano oltre Plutone. E appunto il nome tecnico è 2014 MU69. Veniva utilizzato dagli occultisti appunto dell'estrema destra nel XX secolo in Germania per designare il posto da cui la razza ariana, che tra l'altro non ha alcun senso il termine razza ariana, tanto più che anche Tolkien, rispondendo a quelli tedeschi che gli scrivevano negli anni 30, disse: guardate, questo termine non c'ha proprio nessun senso dal punto di vista razziale. Quindi nasce come quello. Quindi poi la società di Thule divenne poi l'espressione del partito nazista, e quindi non si può usare. Questo secondo me è un altro esempio di appropriazione culturale molto molto negativa, perché in realtà ultimature risale a molto molto prima, ovviamente risale all'antica Grecia, e poi viene appunto l'esploratore Pitia nel 380 a.C. Chiamò queste isole l'isola di Thule, che era 6 giorni di viaggio a nord della Britannia. Ora immaginate questo qui, se veramente andava nel 300 a.C. con le navi del 300 a.C., 6 giorni nel nord della Britannia, scoprì il Thule, non si capisce se era la penisola scandinava oppure le altre isole a nord, però rimane il fatto che il termine è un termine antichissimo, che risale all'antica Grecia per indicare, poi è arrivato anche nel latino, queste sono le georgiche di Virgilio, appunto, eccola qui l'ultima Thule. Virgilio lo usava nell'introduzione per dire: grande Cesare, tutto il mondo dall'ultima Thule in giù, dall'Alpe alle Piramidi, dal Manzanare al Reno, ti portano tributi e così via. Quindi un termine antichissimo per indicare proprio l'ultimissima frontiera. Allora sarebbe stato bellissimo come immaginario invece se l'avessero strappato all'appropriazione degli ultimi 50 anni rispetto a 2000 anni, e invece aver nominato quel planetoide ultimature, ma così non è, pazienza. E vabbè, queste sono le varie, questa è quella che viene da Wikipedia, il Thule, Thule a nord dell'estremo nord, e viene citata l'ultima Thule anche in Spazio 1999, la prima stagione, in cui loro vanno al pianeta di ghiaccio e loro vengono accolti dicendo: benvenuti all'ultima Thule. Swift sapeva lo spagnolo? Non lo so. Swift sarebbe lo spagnolo. Lo Swift però era un'astronave di Spazio 1999, di quelle molto veloci. Qui appunto vediamo Victor Bergman e Russell con uno di quelli che erano rimasti intrappolati sul pianeta di ghiaccio, nell'attore Brian Blessed, e con lui chiudiamo. Brian Blessed è un grandissimo attore shakespeariano che ha fatto di tutto, ma è noto appunto per varie puntate di Spazio 1999 e soprattutto per l'enorme, grandissimo, immenso Vultan di Flash Gordon di De Laurentiis, che ha mandato fallito De Laurentiis. Però la colonna sonora di Queen è super kitsch, e se non l'avete vista andate a recuperare, perché è qualcosa di fantastico. Timothy Dalton, Brian Blessed e così via. Ripreso tra l'altro nel film Ted di quello che ha fatto i Griffin, adesso mi sfugge il nome, che è un grandissimo fan di questo film. Anche la regina precedente, la mamma di Carlo III, era una grande fan di questo film, e tanto più che Brian Blessed disse che a un ricevimento a Buckingham Palace lei gli chiese di ridirgli Flash Gordon's Alive, ed è un grandissimo attore. Dopodiché, per chiudere, se volete sentirvi inadeguati come mi sono sentito io mentre facevo i compiti per preparare questa presentazione, lui vabbè ha fatto tantissime opere shakespeariane, ha avuto addirittura un infarto mentre faceva l'opera di Shakespeare, è stato curato da un medico che era in sala e ha ripreso e ha concluso l'opera, anche se poi gli hanno messo il pacemaker. È stato fatto ufficiale dell'ordine del British Empire, ma come se non bastasse, ha cercato tre volte di andare sul Monte Everest senza ossigeno. È arrivato fino a 8600 metri, non è arrivato fino in cima, ma comunque 8600 metri, Brian Blessed è del 36, Mariangela Menato, non Ornella Muti. Ah sì, tutte e due, sì, Mariangela Menato era What do you mean, Flash Gordon's alive? Sta anche nella colonna sonora di Queen, mentre Ornella Muti mi dica no, i vermi carnivori, no! È terribile. E comunque, recuperata anche in inglese, perché appunto in inglese alle attrici italiane, gli attori italiani gli hanno detto guardate, non vi preoccupate, parlate in inglese come vi pare, perché tanto poi vi doppiamo. Solo che poi non l'hanno doppiata, appunto, e quindi parlano in inglese, appunto, What do you mean, Flash Gordon's alive? Open fire! Vabbè, Brian Blessed, e poi chiudiamo, veramente, qui stiamo veramente alla parte del super goliardica, è andata in cima alla Aconcagua, a Kilimangiaro, è andata a piedi, il più vecchio uomo che ha raggiunto il polo magnetico nord al piedi, dove dice, boh, se è vero o no, ma comunque basta avanti esserci arrivato, che ha tirato un cazzotto all'orso polare, ha fatto varie canzoni dell'armata del Nati, del power metal, varie vocals e così via, e se una carriera discografica oltre che filmografica e teatrale, se non bastasse ha fatto anche 800 ore di addestramento astronauti alla Star City in Russia, perché evidentemente si era anche addestrato come astronauta. In chiusura volevo salutare Silvio Baccari, Giulio Seregni e Stefano Santella e Davide Gigi, non mi ricordo se ti ho salutato, Davide ti risaluto. Direi che con Brian Blessed, che ha fatto tutto, molto di più di tutti noi messi insieme, possiamo chiudere questa puntata sulle parole più o meno corrette, sbagliate in astronomia e cosmologia. Grazie mille e buona domenica, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.